11:29 sui 105-250 di Radio Blackout, mattinata informativa extra large. Dovremmo adesso essere al telefono con Murat Cinar, giornalista, voce abbastanza frequentemente in diretta qui sui 105-250. Buongiorno Murat, ci senti?
Sì, vi sento, ciao a tutte e tutti.
Ciao, buongiorno. Allora, con te vorremmo andare a fare un po' un punto su alcune iniziative che ci saranno, un'iniziativa in particolare che ci sarà a Torino nei prossimi giorni, in particolar modo lunedì 12, un presidio dalle ore 14 di fronte al Business Forum con la Turchia, Palazzo Ceriano Maineri, Corso Stati Uniti 27. Il 12 maggio, leggiamo dall'indizione, si terrà a Torino il Business Forum Turchia, organizzato da realtà istituzionali e industriali piemontesi, tra cui la Camera di Commercio e aziende turche, tra cui anche la TUSAS, principale industria bellica del paese. Allora, facci un po' un quadro, diciamo, su che cosa significa questo business forum e su quali sono un po' le relazioni industriali ed economiche che legano il padronato e le industrie italiane con le industrie turche.
Certo, allora, già il nome dell'azienda statale, TUSAS, l'azienda bellica, che è cresciuta in modo sproporzionato negli ultimi anni, ci fa capire che tipo di profilo avrà questo forum, ovvero molto probabilmente si parlerà degli investimenti bellici che ci saranno, ci sono già, ma saranno rafforzati tra Italia e Turchia. In particolare, se si fa in questa Camera di Commercio, molto probabilmente Torino oppure in generale Piemonte sarà la destinazione, il luogo fisico e politico e commerciale di questo ampliamento della collaborazione. In parte si tratta di un percorso già avviato da tempo, se andiamo a fare riferimento un attimo ai motori prodotti da Leonardo, che poi sono stati utilizzati per gli elicotteri Altai, sono stati già venduti qualche anno fa a diverse aziende statali belliche turche. In parte possiamo ricordare che qualche settimana fa, quasi un mese fa, come l'azienda stavolta privata turca Baykar ha acquistato una parte di Piaggio Technologies per produrre alcuni componenti oppure interamente i droni armati turchi in Italia. E poi, senz'altro, un importante riferimento ci sarebbe quello del 29 aprile, ovvero il forum, il vertice intergovernativo che si è tenuto a Roma tra il Presidente della Repubblica di Turchia e la Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, in cui è stato sottolineato che appunto la collaborazione nel campo della difesa, come chi vogliono chiamare loro, sarà sempre più rafforzata, e la stessa Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, durante la conferenza italiana, ha pure citato l'azienda Baykar, ricordando appunto l'acquisto che fece qualche settimana prima, con l'intento di aumentare e rafforzare la collaborazione con l'Italia. Al di là di questo profilo appunto legato alle collaborazioni belliche, che sono sempre più rafforzate, che hanno l'obiettivo di produrre, sfornare sempre più prodotti militari, ovviamente destinati a essere utilizzati, quindi è un mercato che non vede l'ora che ci sia un aumento della spesa militare in quasi ogni angolo del mondo, ma purtroppo va detto, non vede l'ora che ci siano anche dei conflitti armati. Al di là di questo fatto, bisogna sottolineare che l'azienda citata dalla Meloni, l'azienda che è appunto turca, che ha comprato una parte di Piaggio Technologies, è Baykar. Baykar appartiene alla famiglia Bayraktar, e l'amministratore delegato, ciò che ci mette la sua faccia anche nelle pubblicità, invitando i cittadini turchi a comprare le azioni, sarebbe il signor Bayraktar, il genero del Presidente della Repubblica. Quindi E qua c'è un altro ovviamente colore, un altro profilo della faccenda che è molto interessante, molto discutibile. Insomma, questa è la situazione in cui ci troviamo. Noi spesso volentieri, quando scriviamo oppure parliamo, facciamo riferimento ai droni, ai famosi droni armati prodotti in Turchia, non sono prodotti della Turchia, perché ogni componente proviene da un altro paese, tipo le telecamere sono di produzione Garmin, oppure alcuni componenti, se non mi ricordo, alcuni pezzi del motore sono prodotti in Canada. In effetti, durante la guerra tra l'Azerbaigian e l'Armenia, quando il mondo ha scoperto che l'Azerbaigian utilizzava i droni turchi, ha deciso di attivare una sorta di embargo, bloccando l'invio dei componenti canadesi e verso la Turchia. Insomma, sono prodotti assemblati in Turchia e molto convenienti a livello economico, efficienti quanto quelli israeliani, statunitensi e cinesi, ma costano di meno, utilizzati molto in Ucraina, in Mali, in Libia, ovviamente direttamente dall'esercito turco, anche in Siria, in particolare Rojava, in Iraq, nel nord Iraq, verso le montagne di Kandil, Zap, e quindi stiamo parlando di una produzione che, oltre a essere venduta in diversi paesi che hanno conflitti, utilizzata anche direttamente dall'esercito turco presso alcuni territori dove tuttora risulta occupante, in collaborazione con le forze locali, che a volte sono i servizi segreti ad hoc, quindi autoctoni come quelli nordirachene, in alcuni casi invece con le bande jihadiste come l'esercito libero nazionale siriano, che appunto agisce nel nord-est della Siria, in Rojava. Insomma, questo il profilo del settore e quello che accadrà molto probabilmente lunedì sarà un pezzo che vedremo davanti le quinte, davanti alle telecamere, di rafforzamento delle collaborazioni e l'apertura delle nuove fasi in termini di produzione sul territorio piemontese.
Certo, e contro questo è stato appunto chiamato un presidio, tra l'altro chiamato un presidio da parte di organizzazioni che portano solidarietà specialmente all'esperimento di autogestione della Siria del Nord-Est e in generale al Kurdistan, che traccia, diciamo appunto, nel volantino di indizione traccia anche in maniera molto buona e molto chiara il parallelismo tra quello che è, diciamo, un po' un tema che sta tenendo banco in città, cioè la riconversione verso il bellico dell'industria pesante o della piccola componentistica torinese, e invece, come ben dicevi tu, appunto grandi gota turchi dell'industria degli armamenti, tra cui appunto l'azienda produttrice di droni Bayraktar, con cui appunto, forgiando nuovi legami commerciali, si dovrebbe in qualche modo risollevare le sorti produttive della città. Io volevo farti una domanda che è, diciamo, relativamente attinente con la questione dei rapporti produttivi tra Italia e Turchia. Volevo chiederti, già che insomma avevamo l'occasione di parlare con te anche venerdì scorso, ci eravamo sentiti velocemente, volevo chiederti se hai informazioni su quale sia in questo momento, già che prima la nominavi, la situazione nel nord dell'Iraq, dove i droni turchi effettivamente in questi giorni stanno colpendo abbastanza duro. Tra l'altro, su questa cosa qui, in teoria noi ci eravamo sentiti a marzo con la questione dell'appello di Öcalan per una deposizione delle armi da parte del PKK, ma invece sembra che la guerra stia continuando e che da parte turca non ci sia appunto nessuna intenzione di mollare l'osso, diciamo, da questo punto di vista.
Siamo in una fase di posizionamento, riposizionamento, io continuo a usare questo termine perché le trattative si svolgono anche così. E, ci sono dei momenti in cui lo Stato turco e il PKK si trovano in una sorta di punto comune, molto probabilmente dietro le quinte ci sono le trattative, alcune dichiarazioni rilasciate dal deputato che è mancato qualche giorno fa, Sürey Önder, che faceva parte della delegazione parlamentare, che ha incontrato diverse volte Abdullah Öcalan in isolamento sull'isola di Imral, lo storico leader del PKK, e poi alcune dichiarazioni rilasciate anche da una serie di attori politici molto importanti nord iracheni. Arriviamo a questa conclusione che molto probabilmente stiamo assistendo a un periodo con pochi segnali evidenti di trattative. Ömer Çelik, per esempio, il portavoce del partito del governo in Turchia, ha rilasciato una dichiarazione pubblica l'altro giorno, ha detto, dicendo che si aspetta la convocazione dell'assemblea straordinaria del PKK tra pochi giorni, e quindi molto probabilmente all'informazione che sia stata decisa la convocazione, che sarà fatta una convocazione. Quindi siamo in un punto molto importante, senz'altro un momento molto delicato, fragile anche, e penso che i momenti, decisioni, manovre impreviste, straordinarie, purtroppo fanno parte di questo percorso. Cosa voglio dire? Non ci possiamo aspettare che l'esercito turco si ritiri totalmente dal nord Iraq, visto che la posizione del governo turco è la seguente: scioglietevi, dichiarate lo scioglimento e consegnateci le armi, senza se, senza ma. Okay? E quindi penso che da questo punto di vista, tra virgolette, okay, tristemente coerente la posizione dell'esercito turco, ossia quella di essere presente lì e continuare a minacciare con i gravi danni oppure non gravi danni, ma penso che stia cercando di far vedere i suoi denti, perché sta spingendo il suo avversario a prendere una decisione straordinaria, che tra l'altro non secondo le condizioni che il PKK ha voluto. Il PKK voleva la semiliberta di Öcalan, addirittura all'inizio voleva che Öcalan fosse presente durante l'assemblea, eccetera. Molto probabilmente non sarà così. Si parla di una lettera dettagliata che Öcalan potrebbe mandare alle montagne di Kandil, che sarà utilizzata e letta durante questa assemblea straordinaria. Alcune voci dietro le quinte addirittura parlano del fatto che il congresso sia stato già fatto, quindi siamo in una fase grigia in cui queste manovre straordinarie, radicali, possono essere tra virgolette tollerate. E poi ci sono gli attori locali. Ieri il presidente della Repubblica iracheno ha incontrato il presidente della Repubblica turco, hanno parlato del progetto commerciale Development Road, molto importante per l'Iraq, assecondato e sostenuto dalla Turchia, e hanno parlato del ripristino dell'erogazione del petrolio del Kurdistan iracheno, che è un tema che è rimasto sospeso per la Turchia, che la Turchia ha dovuto pagare una multa perché comprava il petrolio direttamente da Barzani a insaputa di Baghdad. E poi hanno parlato del rafforzamento della collaborazione nell'ottica della lotta contro il PKK. Quindi uno potrebbe dire: come, non stai trattando col PKK? La questione non è così bianco oppure nero. Siamo in una fase di cambiamenti e penso che tutte le parti provino a ottenere il massimo in questa trattativa, e per questo si posizionano in una certa maniera e dopodomani la cambiano e si riposizionano. Quindi io penso che quasi fino al mese di giugno attenderemo, un po' come già la voce che girava a febbraio, attenderemo, e da giugno in avanti ci saranno dei cambiamenti stavolta veramente radicali. A quel punto si potrebbe magari pensare a un ridimensionamento della presenza militare della Turchia in Iraq. In quale modo, in quale formula, non lo so, però il momento in cui ci troviamo è naturalmente caldo e quindi non ci si può aspettare una cosa diversa. Ricordo, sostengo questo mio parere ricordando il fatto che Ankara continua a sostenere la linea seguente: scioglietevi, deponete le armi, senza se, senza ma. Quindi sta spingendo il PKK ad arrivare verso la sua linea, e quindi è per questo, secondo me, il quadro che abbiamo davanti è di questo tipo.
Grazie, perché insomma è sempre interessante avere delle informazioni e degli aggiornamenti su questi processi, anche se, come dici bene tu, insomma siamo in una fase in cui ancora nulla è chiaro dopo l'inversione, diciamo, abbastanza inedita di cambio di passo che c'è stato a partire da da febbraio, da marzo, con le dichiarazioni di Öcalan. Tornando un po' in chiusura a quello che si può fare, insomma, alle nostre latitudini, per cercare di buttare, anche perché credo che questo, diciamo, sia un po' il compito di chi ha in odio e in spregio la dittatura di Erdogan e in generale la guerra come meccanismo, da un lato, di dominio sui popoli e dall'altro di sfogo per la produzione e per lo sfruttamento capitalista. Tornando, dicevamo, alle nostre latitudini, quello che si può fare per buttare un po' di sabbia negli ingranaggi dell'industria delle armi e delle industrie militari, sia turche che italiane, è sicuramente la presenza davanti a questo summit di lunedì tra aziende italiane e aziende turche. Sarà importante. Io leggevo su questo, perché mi sto mettendo un po' in pari, sto facendo un po' di compiti a casa, che insomma in tutta Italia ci saranno 4 o 5 siti, lo dicevi anche tu prima, che soprattutto sotto l'egida di Leonardo Finmeccanica probabilmente cominceranno a produrre pezzi e componentistica dei droni Baykar della famiglia Bayraktar che tu prima dettagliavi. Si parla del sito di Leonardo di Caselle, Ronchi dei Legionari, Roma, Tiburtina e Nerviano, e questa joint venture prevede attività di progettazione, sviluppo, produzione e manutenzione di sistemi aerei senza pilota. Senza pilota e tra l'altro gestiti principalmente da intelligenza artificiale, che sembra essere, diciamo, un tratto caratteristico della tecnologia turca per quanto riguarda i droni, o almeno così leggo. Può essere?
Sì, sì, assolutamente. E questo è un momento, in realtà, adesso mi viene in mente questo dettaglio importante da sottolineare, secondo me un momento che è stato anticipato già qualche mese fa direttamente dalla Presidente della Repubblica di Turchia, qualche mese fa ormai, quasi possiamo dire, appena dopo l'annuncio del piano Rearm. E il Presidente della Repubblica di Turchia disse, nell'ottica del ridimensionamento delle alleanze all'interno dell'Unione Europea e della NATO, e nell'ottica soprattutto della nuova guerra commerciale, lui lo definì così, tra gli Stati Uniti d'America e il resto del mondo, e la Turchia si posiziona in un modo molto prezioso e lanciò questo appello: se i nostri alleati europei fossero interessati, noi potremmo essere veramente un valore aggiuntivo per appunto per il ridimensionamento del progetto di sicurezza dell'Unione Europea. E qua ci troviamo a raccogliere frutti praticamente, anche perché nel mentre c'è stata la guerra dei dazi. A quel punto la Turchia non ha subito un danno così forte come hanno subito tanti altri paesi, soprattutto i paesi come la Cina e altri, e molto probabilmente, come succedette in passato, la Turchia sarà ancora più grande, un centro di assemblamento di una serie di produzioni e prodotti realizzati in altri paesi, e arriveranno in Turchia, saranno assemblati in Turchia e saranno venduti molto probabilmente a diversi paesi che fanno parte della famiglia dell'Unione Europea e della NATO. E ovviamente questo percorso è un percorso importante, perché ricordiamoci che la Turchia fa parte dal 94, se non mi sbaglio, dell'Unione Dogana Europea, fa parte della famiglia della NATO, e si trova a due passi dai confini europei, quindi ha un vantaggio oltre la questione dei dazi da diversi punti di vista rispetto a tanti altri paesi, oltre a avere anche sviluppato un percorso know-how già partito negli anni 60-70, perché la Turchia produce per la NATO da tanto tempo armi di ogni tipo, dalle munizioni agli aerei, dai componenti dei carri armati ai blindati eccetera. Quindi da questo punto di vista penso che da qualche mese stiamo assistendo a un nuovo percorso che ha diversi componenti, diversi attori, appunto come il progetto Riarm europeo, come il progetto trumpiano del ridimensionamento dei rapporti della NATO e come appunto si propone Ankara come un attore importante, low cost e fedele per servire a questi progetti bellici.
Certo, fondamentalmente l'individuazione, diciamo, di delle brecce, di delle debolezze all'interno di quello che era invece storicamente un asse piuttosto compatto, che faceva anche dava anche qualche mazzata ogni tanto alla Turchia quando usciva un po' dagli assi del seminato di quello che si poteva reputare alle latitudini della NATO come legittimo e permissibile. Adesso fondamentalmente, vedendo che l'alleanza, diciamo, sia commerciale che militare tra Europa ed America sta andando in pezzi, la Turchia è ben pronta a posizionarsi e a raccogliere i frutti di queste contraddizioni, presentandosi come alleato affidabile, soprattutto come supplier di beni di prima necessità, che in questo momento appunto sono armamenti militari e strumenti bellici. Murat, noi ti ringraziamo molto per questo approfondimento. Non so se volevi aggiungere qualcosa in chiusura.
Solo una cosa, al di là del tema bellico che abbiamo approfondito in modo adeguato anche stavolta, secondo me va ricordato il fatto che questo rapporto commerciale è bilaterale, mentre le aziende statali o no turche iniziano a investire sempre di più in Italia, spingendo, assecondando, diciamo, la linea della conversione dell'industria di un certo tipo verso quella bellica in Italia. Dall'altra parte ricordiamoci che sono anni che le aziende italiane saccheggiano letteralmente la Turchia, dalla produzione delle nocciole fino agli appalti vinti senza gare, fino alla cementificazione dei siti archeologici oppure i parchi nazionali eccetera eccetera. Quindi in cima della lista vediamo la Staldi, vediamo la Bulgari, vediamo la Sisal, vediamo la Ferrero, la Pirelli, eccetera, eccetera. Quindi così, esattamente come ha detto la Meloni durante la conferenza stampa, così che l'Italia è diventato il principale partner economico della Turchia nel Mediterraneo e il secondo partner economico all'interno dell'Unione Europea. Quindi questo è un punto molto importante, senz'altro l'indirizzo e la direzione verso l'aumento della produzione bellica è un andamento molto preoccupante. Dall'altra parte non dimentichiamo mai che le aziende italiane sfruttano il territorio, le risorse umane e le risorse naturali da anni in modo inadeguato in Turchia, come non potrebbero mai fare nel resto del mondo.
Certo, grazie Murat, insomma, anche per questa precisazione che ci fa capire che, insomma, siamo ben coinvolti a livello nazionale nella depredazione, nella spoliazione delle risorse naturali turche. Noi ricordiamo in chiusura ancora i ganci per questo presidio dal Kurdistan a Torino, resistiamo alla guerra, presidio 12 maggio dalle 14 di fronte al Business Forum Turchia, Palazzo Ceriano Maineri, Corso Stati Uniti 27, quindi alla Crocetta. Grazie Murat e ci risentiamo presto su queste frequenze.
Grazie. Ciao. Buona giornata.
Buona giornata. A tutti.